benvenuti, sono Veronica Tinirello e questo è Il Rubino, una trasmissione sulla nuova poesia italiana in onda tutti i sabati alle 13.15 qui sulle frequenze di Radio Città del Capo di Bologna. Oggi si terrà il primo di due incontri con Paolo Valesio. Come già anticipato, oggi parleremo di e con Paolo Valesio, di origini bolognesi, opera ormai da un trentennio negli Stati Uniti come poeta, critico e docente universitario alla Columbia University di New York. Fondatore e direttore dell'Italian Poetry Review, oltre a saggi, opere di critica e narrativa, ha pubblicato una quindicina di libri di poesia. La Mezzanotte di Spoleto, edito da Raffaelli, è il suo libro più recente.
Identitario. Ed è ancora sempre la vertigine. Identità non è soltanto un modo, un indent, uno via l'altro, i paragrafi della vita, non è soltanto, ma è già maniera di incomincio, il bacio che indenta e che sdenta, che fa un dent, che fa forza contro la chiostra dei denti. È un entrar dentro sé, un indentrità che non rassicura e rannicchia, ma sfonda il dentro e in fuori lo rovescia. La Ghetto di Lindsay, 4 febbraio 2003.
Buongiorno Paolo e benvenuto.
Grazie dell'ospitalità.
Iniziamo questo incontro con una poesia, Identitario, che coinfluirà in una raccolta di prossima pubblicazione e che qualche anno fa è comparsa nell'antologia Poeti Italiani negli States. Volevo cominciare proprio da qui, dal tema dell'identità, che come lei scrive è sempre vertigine e dunque non rassicura. Aggiungerei a tal proposito dei versi tratti dalla Mezzanotte di Spoleto, che dicono «Nato secondo anagrafe in Italia e a quella radice fedele». Lui sa però di essere Renatus a New York. Si sente a casa soltanto quando cammina impolverato e solo lungo certi isolati di Manhattan. Mi piacerebbe sapere qualcosa della sua esperienza linguistica e letteraria come poeta italiano negli States, anche se so che non si può riassumere in qualche parola un paragrafo così importante della propria vita.
Sì, prima di tutto avrai notato che la descrizione che tu hai letto da una poesia che è molto importante per me è in terza persona. Io ho l'attenzione estrema a scrivere in terza persona, non riesco più a scrivere in prima persona. Ovviamente il personaggio di cui tu hai letto è molto vicino a me, però non è la stessa cosa della mia identità anagrafica. E, come tu hai detto, non si può riassumere in qualche parola un paragrafo importante della propria vita, un capitolo intero in realtà. Posso dirti soltanto che la mia vocazione, forse una parola troppo solenne, la mia accettazione di me stesso come poeta è nata abbastanza tardi nella vita, avevo più di 30 anni, a New York, anche se è nata come esperienza di scrittore italiano. Dunque, fin dall'inizio direi c'è stata una specie di doppia esperienza, cioè una immersione negli Stati Uniti, paese che ho amato, e a New York, città che tuttora amo, e d'altra parte una adesione alla lingua italiana.
Abbiamo sentito nella poesia di apertura l'uso di parole mutuate da altre lingue, come indent e dent, e dallo spagnolo, come parrafi, parole che vengono inserite nella loro formula originaria o italianizzate. Spesso la leggiamo anche artefice di un'invenzione linguistica, per esempio con indentrità. Altre volte riesuma termini dell'antica prosa toscana. Si crea così una sorta di doppio gioco di ordine semantico e anche acustico. Da che cosa deriva questa necessità e se si lega forse anche al suo interesse accademico per il futurismo e Marinetti, che sono suoi oggetti di studio critico?
Sì, certamente c'è l'interesse per il futurismo marinettiano, che è uno dei campi di studio meno accademici, data la natura particolare del futurismo, però non credo di essere influenzato direttamente da quello stile. Per me è quello che tu hai descritto, la ricerca direi costante del neologismo, della neoformazione della parola insolita, dell'inserimento immediato di parole straniere, risale a un'idea di poesia che, naturalmente fatte salve le debite proporzioni, io penso identifico con Dante. Dante, quando ha bisogno di una parola, la prende, per lui è quello che per me oggi l'inglese era il latino, ovviamente. Quando non sa dove prenderla, la inventa, e ripeto, senza paragonarmi a Dante, ma direi che sono in questa linea. Aggiungo anche che ho avuto molte difficoltà con questo, sono un po' stupito in questo senso. I miei confratelli e consorelle in poesia, più giovani di me in generale, li ho trovati più, come dire, un po' più puristi, li ho trovati più diffidenti rispetto al neologismo. Questo mi ha anche un po' stupito. Io invece mi sento molto libero, ecco, di adottare queste parole. Aggiungo che credo di non farlo gratuitamente. L'inglese è la mia seconda lingua, lo spagnolo è una lingua di cui sono profondamente innamorato, quindi non è che sia un gioco di vocabolari, ecco, sono parole che mi vengono parlando pensando, e quindi le sento non gratuite. L'omicidio per la strada. Donna fotografata mentre prega, sopra il luogo macchiato, dove il figliolo è stato massacrato, diritta in piedi con la borsa al braccio, accanto a un pilastrino di parcheggio, in una delle intense vie boemiane nel basso ventre di Manhattan, con le labbra stirate in una smorfia che potrebbe essere anche un sorriso, effetto di cura e follia della preghiera. Madre di Dio in borghese. New Haven, 82 Wall Street, 13 gennaio 2003.
Who in your merry, merry month of May, who by very slow decay, and who shall I say is calling? And who in her lonely slip, who by barbiturate, who in these realms of love, by something blunt, who by avalanche, who by powder, who for his greed, who for his hunger, and who shall I say is calling? Who by brave ascent, who in solitude, who in this mirror, who by his lady's command, who by his own hand, who in mortal chains, who in power, and who shall I say is calling?
Abbiamo ascoltato di Leonard Cohen, Who by Fire. Possiamo dire che I suoi testi spesso ruotino attorno a dei binomi come il sesso, la religione, il santo e il discepolo, il peccato, la redenzione, oltre a molti altri temi.
Sì, io non sono un esperto di Cohen e sento la musica, diciamo così, leggera, soprattutto mi piacciono i cantautori americani e italiani, come sfondo, non è che la studi, non è che l'ascolti direttamente, comunque quello che tu hai detto, mi riconosco in quello che tu hai detto. Sulle binomie di Cohen mi riconosco pienamente: sesso, religione, santo, discepolo, peccato, redenzione, schiavo, padrone, sono perfettamente diciamo così gli elementi della mia poesia. Compianto per Germano Valesio. E se avesse abbracciato un padre trapassato dal preciso proiettile di un francotiratore in un semiassediato interno di città, forse allora avrebbe pianto finalmente, come invece nel fatto non ha fatto, con l'eloquenza della bocca sbarrata.
Nei testi appena letti e non solo, anche in molti altri, lei esplicita in calce luogo e data di nascita, appunto, del suo componimento. Qual è l'intento di questa cornice cronotopica?
Sì, prima di tutto, come hai detto, si tratta del luogo e data di nascita, non della composizione finale. Voglio dire, si tratta del momento in cui la poesia è nata come embrione, poi ci sono state nel mezzo in media una decina di riscritture a distanze anche lunghe. Essenzialmente fino a ieri, adesso ho cominciato a cambiare un po', ma fino a ieri la cornice fino a ieri relativamente, insomma, fino all'ultima collezione, la cornice cronotopica faceva parte, per questo che la leggo, del testo della poesia, era una specie di metrica della poesia, cioè il titolo, la dedica, come ho fatto prima a mio padre Germano Valesio, il luogo, la data. Dunque il titolo e la dedica e a volte una citazione da un altro poeta all'inizio, il luogo e la data alla fine fanno parte della metrica della poesia, sono come i versi iniziali e quelli finali di un sonetto, per dire. A questo punto ho cominciato a non, come dire, ufficializzarli più, cioè continuo a scrivere, ho l'abitudine di annotare questa data di nascita, però penso che d'ora in poi resteranno nei miei appunti privati piuttosto che nella versione finale a stampa. La conversazione e la discussione. La sua amica è anti Suzuki e pro Honda. Lui peraltro è agnostico, con una però predilezione per una nuova versione della sua vecchia Volkswagen. Anche la pedicure gli ha raccontato di aver comprato un modello Jetta e ne è contenta. Così lui e l'amica confrontano queste loro automobili esperienze e sine die rinviano il dibattito sulla teopolitica e sulle disaffezioni. 82 Wall Street, 18 marzo 2004.
In un suo testo all'incirca del 1979 scriveva questo: «La poesia non può più essere cortese». Volevo sapere perché e se attualmente la pensa ancora così.
Dunque, prima di tutto, francamente, confesso che non ricordo questo verso, ma sono sicuro di averlo scritto, non voglio tirarmi indietro. Credo adesso, quello che penso adesso lo esprimerei con un aggettivo diverso. Ecco, dicendo che la poesia non può più essere cortese, anche allora pensavo di non voler dire che la poesia deve essere sgarbata, ma c'è qualcosa che nella poesia, in molte poesie che leggo, mi rende diffidente. Avrei voluto dire, credo, la poesia non può più essere carina, essere graziosa. Penso a un grande pittore futurista, Boccioni, che diceva antigrazioso. In inglese c'è un aggettivo nice, che si dice di chi è simpatico, buone maniere, non litiga mai, sorride sempre. Ecco, io non credo che la poesia possa essere questo. Ognuno ha le sue idee della poesia, non ho particolare autorità in materia. Per me, ecco, vorrei dirlo molto prudentemente e umilmente, per me la poesia richiede una certa crudeltà di autoesplorazione, crudeltà prima di tutto verso me stesso, intendendo un'esplorazione che non si ferma di fronte a niente. I risultati di solito, non so se siano scortesi o no, ma non sono in genere carini. Il retaggio. Sua madre gli ha insegnato a non sorridere, con la pura e terribile forza dell'esempio. E lui non ha saputo imparare il sorriso, nemmeno quel suo sorriso spezzato, da sua figlia. E non avrà nipoti da cui apprenderlo.
It's 4 in the morning, the end of December. I'm writing you now just to see if you're better. New York is cold, but I like where I'm living. There's music on Clinton Street all through the evening. I hear that you're building your little house deep in the desert. You're living for nothing now. I hope you're keeping some kind of record. Yes, and Jane came by with a lock of your hair. She said that you gave it to her that night that you planned to go clear. Did you ever go clear? Oh, the last time we saw you, you looked so much older. Your famous blue raincoat was torn at the shoulder. You'd been to the station to meet every train. Then you came home without Lily Marlene. And you treated my woman to a flake of your life. When she came back, she was nobody's wife. Well, I see you there with a rose in your teeth. One more thin gypsy thief. Well, I see Jane's away. She sends her regards. And what can I tell you, my brother, my killer? What can I possibly say? I guess that I miss you. I guess I forgive you. I'm glad you stood in my way. If you ever come by here for Jane or for me, well, your enemy is sleeping. His woman is free, yes, and thanks for the trouble you took from her eyes. I thought it was there for good, so I never tried. Gave it to her
that you plan to go clear. Sincerely, Elkhorn.
Abbiamo ascoltato un altro brano di Leonard Cohen perché volevamo omaggiare questo splendido poeta. Questo pezzo era Famous Blue Raincoat, pezzo del 1971, contenuto nell'album Songs of Love and Hate. Volevo parlare di un testo importante, ancora inedito, Iran, che vista la sua lunghezza non abbiamo potuto proporre in questa puntata, perché si compone di una parte di poesia e una parte, si potrebbe dire, di prosa poetica. Eppure volevo coglierne degli spunti. In un suo autocommento a Iran, appunto, lei afferma il suo interesse per una poesia che si muova fuori dai confini ideologici. Non considera infatti questo un testo civile. Scrive: auspica ad una poesia che stia dentro la polis, ma che rivendica il diritto di scartare il linguaggio della polis. Ecco, vorrei approfondire questo punto di vista.
È un grosso problema, e ripeto ancora una volta, parlo da semplice poeta, voglio dire, parlo di quello che è il mio atteggiamento, non ho né una teoria della poesia né una teoria della politica. Quello che io sento sempre più chiaramente è il rifiuto appunto di ogni forma di definizione ideologica, e nello stesso tempo spero non sia una specie di torre d'avorio, come si dice, un rifiuto della vita della polis, intendo per polis la vita cittadina, la vita della società. La mia poesia, sempre parlo di un'esperienza molto limitata e personale, al desiderio costante di usare parole che non appartengano al linguaggio politico, giornalistico, sociologico, linguaggio che di solito è ideologicamente determinato. Avendo letto un paragrafo di un articolo di giornale, capiamo subito l'appartenenza, la natura del giornale. Ecco, io sto cercando qualcosa che si muova al di fuori, essendo che il titolo della poesia e lo suo svolgimento descrivono un paese al centro di attenzioni diverse, di polemiche geopolitiche. Spero che nella mia poesia io non abbia descritto una mia linea sull'Iran. Ho descritto un momento di spavento e di fascino e mi sono fermato qui.
Nelle sue opere spesso troviamo dei riferimenti alla storia con la S maiuscola. Per esempio, in Dopoieri, un testo targato 12 settembre 2001, lei accenna all'attentato alle Torri Gemelle di Manhattan. Volevo sapere come si inserisce a questo punto la storia, la contemporaneità nei suoi testi.
Ti rispondo con un aneddoto che per me è importante. Gli aneddoti in genere per me sono più importanti delle grandi idee. Quando accadde l'assalto a Manhattan, io mi trovavo a Recanati, tenevo un corso su Leopardi, figurati, cioè proprio in un pianeta diverso, e naturalmente con i miei studenti e i colleghi seguì alla televisione quello che succedeva, che noi vedemmo fra la tarda mattina e la sera. Tornando all'albergo ormai a notte, mi dissi: questo evento è così grande che voglio evitare la tentazione di scriverci sopra una poesia. Ma evidentemente era scattato qualcosa, e la mattina dopo avevo già scritto questa poesia, che però è nata da un fenomeno molto semplice. Passavo per questa strada esattamente nel momento in cui le luci dei negozi si spegnevano e cominciavano a calare le serrande. Ecco, questo taglio mi ha ricordato il taglio ben più grave, cioè la distruzione delle torri. Ecco, questo è per me, aggiungo se posso, che fin da allora la mia reazione all'11 settembre non era di tipo politico, era una reazione tribale. Telefonai quella notte a delle amiche, degli amici che stavano a Manhattan, molto preoccupato della loro sopravvivenza. Era veramente la reazione di chi, passando la maggior parte del tempo a Manhattan, pensa immediatamente ai suoi amici. Non avevo allora e non ho tuttora niente da dire, certamente non in poesia, sull'evento in sé. È un evento ambiguo che naturalmente mi ha terrificato, che naturalmente deploro, ma in cui non mi sento di assegnare pagelle. Jumping the Couch. A volte salta su dal suo divano, asse ascetico duro, ma la coperta è viva di colore, perché ha sentito tutto un cricchiolio vicino, uno scoiattolo o una talpa, e il cuore gli batte un po' più svelto, pensando di trovarsi dietro l'angolo una creatura nuova nella casa, soltanto per accorgersi che erano le prime gocce della pioggia sul tetto e lungo i vetri. Laghetto, 4 febbraio 2003.
Un'ultima domanda, sempre prendendo spunto da Iran. L'altro spunto è la riflessione sulla speranza. Lei scrive: la speranza, quando si qualifica e quantifica, ci si inimica. Bisogna sperar male, sperar da incoscienti, da sfrenati, involucrarsi dentro la speranza.
Sì, tu hai colto, non sono veramente versi, ma prosa versi, forse centrali nella poesia. Come dicevo prima, quando esprimevo una mia certa distanza dal linguaggio corrente, nel linguaggio corrente diciamo sperar bene, bisogna sperar bene, lo diciamo sinceramente, va detto così agli amici, ai parenti quando si trovano in difficoltà. Però ecco, qui volevo esprimere un paradosso. Io trovo che nei paradossi si annida la verità. Sperare male, non nel senso di sperare che le cose vadano male, ma sperare in quando veramente non sembra possibile nessuna speranza, in modo, come dico, incosciente, cioè senza preoccuparsi della razionalità della speranza, e con qualcosa che dire ottimismo sarebbe troppo debole. Quando dico involucrarsi dentro la speranza, penso a qualcosa di fondamentalmente spirituale, la speranza in qualcosa che trascende il mondo così come noi lo vediamo ogni giorno. Ecco, in questo senso dicevo sfrenato. Oltre la speranza, speranza oltre le realtà mondane. Alborada. La magia del risveglio è che il profondo combacia con la superficie e la loro equimportanza segna il solo momento di saggezza nella giornata. A Laghetto, 7 agosto 2005.
È arrivato il momento di salutarci. Ringrazio Paolo Valesio per essere stato qui con noi.
Grazie a te.
Vi ricordo che il prossimo sabato andrà in onda la seconda parte dell'intervista sempre a Paolo Valesio e che potete trovare il podcast delle puntate sul sito www.ilrubino.it. Ringrazio Simon Luca Leitenberger per tutta l'assistenza tecnica e un grazie a voi per averci ascoltati. I'm under control of the mighty force, keeps the